Buonasera, fa piacere che quando ci si rincontra si socializza volentieri, no? Quindi bentornate e bentornati a scuola, benvenute e benvenuti a scuola, bentornate alle persone che sono in viaggio sulla via dell'apprendimento permanente da 1, 2, 5, 10, 20, 30 anni. E un benvenuto alle persone che muovono i primi passi sugli impervi sentieri di questa esperienza didattica che dal 1 ottobre del 1984 opera nell'ambito della scuola pubblica degli adulti. Quindi questo è il 35esimo viaggio di studio in partenza. Io sono invecchiato molto, voi invece siete mantenuti giovanissimi. Per poter essere a servizio della scuola pubblica degli adulti, in particolare per poter chiedere l'utilizzo dei due edifici scolastici, la scuola Francesco Redi, questa nel comune di Bagnaripoli, e la scuola Primo Levi a Tavarnuccia nel comune di Impruneta, e dello spazio soci della COP di Ponte Agrede a Firenze, è stato necessario costituire il 23 marzo del 2016 un'associazione che si chiama Articolo 34, la scuola è aperta a tutti, è l'articolo 34 della Costituzione. Non vorrei pensasse qualcuno che è il regolamento delle giovani marmotte. È un gruppo di oggetti particolarmente sconosciuti alla cittadinanza italiana. E quindi occorre riempire il modulo che avete ricevuto. Quest'atto è una semplice ma necessaria formalità burocratica che ufficializza la partenza, sapendo che questo documento di autocertificazione, e sottolineo che l'associazione a norma di legge garantisce, deve garantire e tutelare la protezione dei dati personali delle persone. Ebbene, questo documento di autocertificazione corrisponde alla domanda di iscrizione a questo percorso didattico. Perché l'obiettivo dell'associazione, come dice lo statuto, è lo stesso che dovrebbe avere la scuola pubblica degli adulti, quello di operare per promuovere una campagna di alfabetizzazione funzionale e culturale, in quanto non c'è cultura senza alfabetizzazione. E senza alfabeto non c'è democrazia, si legge nei documenti dell'UNESCO dal 48. E quindi l'associazione, di cui è sempre presidente onorario il nostro compagno Valdemaro, che è qui in mezzo a noi comunque, nei nostri pensieri. E noi aggiungiamo che non c'è cultura senza alfabetofania, e questa parola la trovate come titolo nel repertorio, che come se fosse una rivista, no? Avete ricevuto, cioè non alfabetofania, non c'è cultura senza un'attività di alfabetizzazione che si manifesta concretamente, perché phanos in greco è ciò che si manifesta. Si parla in continuazione della situazione particolarmente negativa che c'è nel nostro paese, nei paesi europei, nelle nazioni europee per quanto riguarda l'alfabetizzazione, progetti di alfabetofania non se ne fanno, cioè si continua a dire che c'è un problema, ma poi in realtà la concretizzazione di quello che si dovrebbe fare, cioè campagne di alfabetizzazione permanente, no? Per tutta la popolazione, non si fa. E quindi questo per attivare in ogni persona le funzioni adatte a stimolare le azioni dell'apprendimento. E quindi riempite il modulo, poi lo mettete in questa cartellina. Attenzione, volevo dirvi, qualcuno l'ha già riempito, ma nella dicitura attività lavorativa è necessario precisare se una persona è pensionata o pensionato, e poi dopo, trattino, che attività ha svolto precedentemente. Perché ebbene, bisogna essere precisi. E bisogna essere precisi anche perché può darsi c'è una legge sul terzo settore, può darsi che ci vengano richiesti dei dati, ma non dei dati personali, cioè dei dati globali. Cioè, è possibile che ci venga richiesto quante persone vengono a scuola, quanti pensionati, quanti lavoratori, quanti... e quindi noi volentieri forniamo questi dati, anche perché siamo tanti e costeggiamo una sorta di, tra virgolette, fenomeno. E quindi è chiaro che questo è positivo. Altro motivo per riempire la domanda di iscrizione riguarda l'assicurazione, perché l'assicurazione è bene che poi nessuno verrà risarcito dall'assicurazione, però dobbiamo, l'associazione deve obbligatoriamente pagare un'assicurazione e gli assicurati devono risultare, no? E quindi perché? Allora, per attivare le funzioni adatte a stimolare le azioni dell'apprendimento, che cosa stiamo per fare? Cioè stiamo per intraprendere un percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura, che si presenta come un viaggio di studio e, come sapete, qualsiasi viaggio, reale o metaforico che sia, ha inizio con la partenza e non si può viaggiare senza partire. E la partenza per un viaggio, cioè la preparazione, il momento stesso del partire, corrisponde sempre ad un rito, no? E il tradizionale rituale della partenza si ripete ogni anno e, come sapete, i rituali, in quanto ripetitivi, finiscono spesso per essere noiosi. Io vorrei poterne fare a meno, ma sono insostituibili i rituali, bisogna comunque celebrarli, e la partenza è un rituale e quindi va celebrato. Il rituale della partenza è, nel nostro caso, prima di tutto una presa d'atto che consiste nel conoscere la natura didattica e gli obiettivi formativi del percorso che stiamo per intraprendere. Cioè, dobbiamo sapere che cosa, perché veniamo a scuola, perché siamo qui a scuola. No, perché stiamo occupando un edificio scolastico che è delle cittadine e dei cittadini, edificio pubblico, quindi è sconsigliabile, soprattutto per quanto riguarda un viaggio di studio funzionale all'esercizio della lettura e della scrittura, partire senza sapere dove andare. Ciò significa che dobbiamo conoscere i motivi per cui stiamo frequentando la scuola, vale a dire per quale motivo sul piano politico e istituzionale la scuola deve essere aperta a tutti. La conoscenza della natura didattica e degli obiettivi formativi di un percorso scolastico non riguarda tanto i contenuti, anche se i contenuti, cioè le cose da sapere, hanno la loro importanza, come vedremo, ma la conoscenza della natura didattica e degli obiettivi formativi di un percorso scolastico deve riguardare soprattutto la forma, perché dobbiamo essere consapevoli, e molte di voi sono già al corrente di ciò che stiamo per dire, ma i rituali sono ripetitivi. Ebbene, dobbiamo essere consapevoli di come si configura lo straordinario esercizio dell'apprendimento, cioè dobbiamo imparare a conoscere il modo in cui impariamo, perché il compito primario della scuola è quello di occuparsi di cultura, da cui deriva il termine cultura. La cultura è una coltura, perché questa parola deriva dal verbo coltivare, e la scuola si frequenta ad ogni età, per tutto l'arco della vita, per imparare a imparare, perché la persona, come dice l'incipit della metafisica di Aristotele, è attratta permanentemente dal desiderio di conoscere, e questo è il principale motivo che dà un senso alla vita degli esseri umani. Siamo persone vitali fino a quando coltiviamo la volontà di imparare. Questa è la cultura. E per quale motivo quindi dobbiamo frequentare la scuola? Se è utile frequentare la scuola per imparare ad apprendere, dobbiamo prima di tutto sapere come si sviluppa il processo di apprendimento per poterlo gestire in modo autonomo. E per poter studiare quello che ci aggrada. E questa è la prima domanda che dobbiamo porci nel celebrare il tradizionale rituale della partenza. Come si sviluppa il processo di apprendimento? E allora, guardate sul punto 1 del repertorio. L'apprendimento, cioè l'attività dell'imparare, si sviluppa, già lo sapete, ma le cose ripetute giovano all'apprendimento, repetita iuvant, quindi l'apprendimento si sviluppa attraverso 6 azioni privilegiate: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare, che non agiscono in ordinata successione, come in modo funzionale le abbiamo elencate ora, ma operano insieme alla memoria attraverso una serie di rapporti simultanei, condizionati da vari fattori. Ora, alle dipendenze di queste 6 azioni cognitive principali ci sono, per corroborarne l'efficienza, altre 40 azioni conseguenti, le azioni cognitive sussidiarie. Ora non le nominiamo, se no stiamo qui fino a domani mattina, ma ebbene, occupiamoci di quelle principali, che è già abbastanza. Ebbene, il buon funzionamento delle azioni cognitive, soprattutto delle principali, da cui le sussidiarie dipendono, contribuisce a fare di ciascuna, di ciascuno di noi, una persona intelligente. E bisognerebbe rimuovere gli ostacoli che non permettono un buon funzionamento delle azioni cognitive. Ora, di conseguenza, ogni itinerario di alfabetizzazione, ogni lezione che seguiremo, ogni itinerario, deve corrispondere a un ragionamento progressivo mediante il quale ci si possa esercitare con la maggiore consapevolezza possibile ad attivare le azioni cognitive, cominciando dalle principali. Quindi si viene a scuola per imparare a conoscere, a capire, ad applicare, ad analizzare, a sintetizzare e a valutare. Cioè, quando si entra nel sistema, nell'officina dell'apprendimento permanente, piuttosto che farsi interrogare, ci si deve interrogare, cioè bisogna domandarsi, per investire in intelligenza, cioè per dedicarsi allo studio, ricordando che studium e cura in latino sono sinonimi, quindi studiare vuol dire prendersi cura. E che cosa è utile conoscere? Che cosa è necessario capire? Come ci si deve applicare? Che cosa significa sul piano dell'alfabetizzazione funzionale e culturale analizzare, sintetizzare e valutare? Beh, procediamo con ordine, allora, stellina per stellina, vedete. Allora, per investire in intelligenza è necessario conoscere il significato delle parole chiave della storia del pensiero umano. E nel corso del viaggio dello scorso anno scolastico, ogni itinerario conosceremo una, due, tre parole chiave, il significato di queste parole. Lo scorso anno abbiamo conosciuto un ampio catalogo di parole chiave, decine di termini importanti, e su 21 di questi termini, a fine percorso, mediante un questionario, abbiamo operato delle scelte che verranno rese note prossimamente, la prossima settimana. Vedremo quali sono state le nostre scelte. Le parole chiave danno forma ai paesaggi intellettuali che abbiamo attraversato, rendendoli osservabili e intelligibili. Poi, per investire in intelligenza è necessario capire il significato delle idee cardine della storia del pensiero umano. E al termine del viaggio dello scorso anno abbiamo compreso come agli albori dell'età moderna il termine scienza non abbia ancora una propria autonomia. Molti di voi ricorderete questo fatto. Sebbene la parola autonomia, come molti di voi sanno, sia la parola chiave che caratterizza l'età moderna. La parola chiave dell'età moderna è la parola autonomia. Il termine scienza però non è ancora autonoma, perché nella prima metà del 1600, per dire scienza, ci ha insegnato Galileo Galilei, che questa sera è qui con noi e contribuisce a celebrare il rituale della partenza. Come ci ha insegnato Galileo Galilei, per dire scienza si usa ancora la parola filosofia, e da questa idea noi riprenderemo il passo. Poi, per investire in intelligenza è necessario applicarsi costantemente nell'esercizio della lettura, cioè 4 pagine al giorno per 10 minuti al giorno. Questo è il metodo. In latino diciamo legere multum. Il latino è una lingua concisa che ci insegna a capire molte cose. Se diciamo leggere multa, diciamo qualcosa di quantitativo. Leggere multa vuol dire leggere molti libri. Leggere multum invece vuol dire leggere, leggere perché dobbiamo leggere, cioè non è che alla fine dell'anno dobbiamo pesare quanti libri abbiamo letto, possiamo averne letto uno. Non so come faremo a staccarci da quello che dovremmo leggere quest'anno, non sono ancora riuscito ad archiviarlo. E quindi, però, voglio dire, leggere multum è il metodo, un metodo che guardate parte da lontano, è stato codificato alla Facoltà delle Arti di Parigi nel 1247, c'era anche un certo Tommaso d'Aquino, che voi conoscete bene, un certo Alberto Magno, che abbiamo incontrato a suo tempo, sono quelli che hanno formulato questi sistemi. Se ne parla ancora oggi? Magari. Voglio dire, la didattica è qualcosa di molto arretrato come disciplina. Quindi, applicarsi costantemente nella lettura vuol dire leggere poco per leggere molto. Bisogna leggere poco, dicevano. È un paradosso. Cioè, bisogna leggere poco ma quotidianamente. Se noi leggiamo 4 pagine tutti i giorni, 10 minuti, alla fine dell'anno abbiamo letto molto, abbiamo fatto leggere multa, perché sono 1500, 2000, 2000. Se poi 10 minuti diventano 20, è così che... Quindi il leggere multum è leggere poco, costantemente e con molta attenzione. Cioè non si può correre sulla lettura, no? Bisogna necessariamente digerire quello che noi leggiamo. Ed è necessario applicarsi costantemente anche nell'esercizio della scrittura, e non per vincere subito il premio Nobel della letteratura, fra un po', nonostante le polemiche che sarà. Dello scorso anno ci sarà anche un premio Nobel per la letteratura, probabilmente, ma scrivere quanto? Ma scrivere 4 righe al giorno, cioè si legge e si scrive per dare fluidità al processo di apprendimento. E ancora una volta, ma i rituali sono ripetitivi, ricordiamo che cosa scrive Rita Levi Montalcini, alla quale a proposito di premio Nobel hanno dato il premio Nobel per i suoi studi sul funzionamento cerebrale delle cellule cerebrali. Scrive Rita Montalcini, Rita Levi Montalcini, la lettura giornaliera di almeno 4 pagine di buona letteratura e la scrittura di almeno 4 righe contenenti un pensiero autobiografico sono esercizi che preservano l'elasticità dei neuroni, le cellule del cervello, contribuendo al mantenimento della salute della persona. Quindi quando diciamo cosa dobbiamo fare per investire in intelligenza, hanno chiesto a Rita, beh intanto leggere 4 pagine al giorno di buona letteratura e scrivere 4 righe, quello è il primo esercizio per investire in intelligenza, no? E poi di lì si possono fare molte altre cose. Ora, leggere e scrivere sono, come ben sapete, 2 attività fortemente trascurate per la stragrande maggioranza delle cittadine e dei cittadini del nostro paese. Guardate, le persone che nella fascia tra i 18 e i 65 anni, quindi la fascia attiva della popolazione, si dedicano costantemente a leggere, sono il 13% e a scrivere sono l'11%. Questi sono i dati dell'osservatorio sulla lettura e sulla scrittura che sta all'Università di Trento, diretto dal professor Marino Rivolsi. Non sono i dati di Amazon, che contano il numero dei lettori sui libri che si vendono, ma come si può pensare una sciocchezza di questo tipo? No? Cioè, siamo, ogni tanto si legge questa notizia, data, sono aumentati il numero dei lettori perché Amazon dice che sono stati venduti, ma come si fa a rapportare questo? Infatti a Trento sono particolarmente irati, ma e continuano a fare il loro lavoro, che a noi serve per capire. Ora, poi per investire in intelligenza è necessario analizzare, e questa azione, analizzare, cosa vuol dire? Cioè consiste nel catalogare, nel mettere in opera, sul piano dell'alfabetizzazione, che cosa significa analizzare? Consiste nel catalogare, cioè nel mettere in ordine i pensieri che si formano nella nostra mente quando entriamo in contatto con le parole chiave e con le idee cardine contenute nei paesaggi intellettuali della storia del pensiero umano. È necessario, guardate, imparare a fare ordine, perché la nostra mente produce pensieri in continuazione. Allora, noi dobbiamo imparare a analizzare, vuol dire imparare a mettere in ordine i nostri pensieri. Perché se no c'è una produzione continua, no? Giustamente, questo è positivo, ma allora bisogna far sì che il cavallo, la cavalla, come direbbe Parmenide, le cavalle che ci portano verso la dea della conoscenza, abbiano le briglie, perché noi le dobbiamo prendere bene, mettere bene in ordine. E quindi la nostra mente produce a ciclo continuo. Bisogna, guardate, oggi più che mai evitare la confusione mentale, imparando a gestire l'azione dell'analizzare, perché tanta confusione mentale in questo momento, no? Cioè, tutti i giorni noi sentiamo la solita tiritera, sulla rete ci sono, e sui social network, no, c'è tutto, un proliferare, di notizie, e allora cerchiamo di concretizzare dandoci delle regole. Questo non succede, ahimè. Poi per investire in intelligenza è necessario sintetizzare, e questa azione, fare la sintesi, consiste nella scelta. Guardate, tra la scelta e la sintesi c'è uno stretto legame, no? Tutte le volte che scegliamo noi facciamo una sintesi e dobbiamo essere consapevoli di quello che facciamo, perché quando scegliamo, a volte vabbè scegliamo, ora si può scegliere qualche cosa che non incide, ma quando se dobbiamo fare una scelta che incide, noi dobbiamo necessariamente essere in grado di sintetizzare, no? E quindi è chiaro. E quindi tra la scelta e la sintesi c'è uno stretto legame. E dobbiamo, quindi, questa azione consiste nella scelta di uno dei pensieri che abbiamo catalogato nella nostra mente facendo l'analisi, cioè quello che ci sembra più significativo, scrivendolo in forma concisa, essenziale, contenuta. Cioè un pensiero contenuto in 4 righe scritte per raccontare o per descrivere o per informare o per esprimere o per interpretare o per argomentare, guardate, questi sono i 6 motivi per cui si scrive, non sono infiniti, ci sono 6 motivi precisi. Beh, dà forma a un oggetto concreto, quello che chiamiamo il testo, fa testo, il testo è un oggetto concreto, in cui si manifesta la nostra attività intellettuale. No? Tante volte ci sarà capitato di trovare dentro le nostre carte una frase che abbiamo scritto tempo fa e rimaniamo lì e diciamo, toh, guarda cosa ho scritto, che momento era, cioè, ecco che fa testo, in quel momento lì quelle quattro parole diventano un oggetto significativo in cui noi abbiamo fatto la sintesi, scattano tutta una serie di meccanismi che dobbiamo rilevare, questa è la cultura, questa è la cultura. Ora, poi per investire in intelligenza, infine, è necessario valutare. E valutare significa essere consapevoli di sovraintendere nell'itinerario del nostro percorso di apprendimento. Dobbiamo averlo in mano, cioè dobbiamo capire come si apprende. Ora, il fatto è che si continua a non spiegare agli studenti questo. Cioè, no, si dice agli studenti studia. Queste sono le pagine, ma no, bisogna invece operare perché si capisca come bisogna fare per apprendere. Ora, valutare, ciascuno e ciascuno di noi, itinerario dopo itinerario, deve domandarsi quante parole chiave ho conosciuto, quante idee significative ho capito. Ho letto quotidianamente alcune pagine con attenzione, quanti pensieri ha catalogato la mia mente. E di quale pensiero ho fatto la sintesi scrivendo? Queste sono domande che ci dobbiamo porre. Guardate, un esercizio. In ordine, in quale ordine di importanza, secondo le vostre esigenze, guardateli sul punto 1 del repertorio, elenchereste questi obiettivi: conoscere le parole chiave, capire le idee significative, applicarsi nella lettura, analizzare i propri pensieri, sintetizzare un pensiero scrivendolo, valutare il proprio apprendimento. Metteteli in ordine, scegliete cioè non rinunciate. Guardate, non c'è un giusto o uno sbagliato, cioè, no, c'è un'opinione. Esatto. Quindi metteteli in ordine queste, in ordine di importanza, secondo voi. Non rinunciate a scrivere il vostro parere in proposito, perché esercitarsi a scegliere serve per tenere il passo sull'itinerario dell'apprendimento. Esercitarsi a scegliere e scegliere è un esercizio di investimento in intelligenza. Quando si sceglie si fa un'operazione molto importante, perché si mette insieme l'irrazionale con il razionale. Perché razionalmente noi scegliamo qualcosa, poi però quando scegliamo c'è sempre un salto, un piccolo salto nell'irrazionale. Ecco, anche su questo dobbiamo essere consapevoli. No, e a volte c'è persino una piccola soddisfazione, un piccolo godimento, no? A saltare un po' nell'irrazionalità. No? E dobbiamo necessariamente quindi fare tesoro di queste sensazioni, no? Che vengono dall'alfabetizzazione. Ora, avete in mano e sotto gli occhi un fascicolo intitolato Repertorio e Trama, che è lo strumento che ci consente, in questo momento state facendo questo esercizio, di orientarci meglio sul nostro cammino per favorire l'azione del conoscere e del capire. E inoltre ci propone un compito per sostenere l'azione dell'applicarci nell'uso dell'analisi, della sintesi e della valutazione. E a questo proposito, anche in relazione a questo oggetto cartaceo che deve essere stampato, dobbiamo, come sapete, sostenere una spesa, cioè abbiamo alcune spese che devono essere sostenute. Intanto riceverete più di 200 pagine di repertorio e trama. Guardate, qui ci sono gli avanzi dei repertori dello scorso anno. Ecco, l'ho portati perché se volete prendeteli, sono qua, se no poi io garage, la mia cantina sono pieni di carta, devono necessariamente, quindi sono qui e quindi sono avanzi, gli avanzi, come si fa al ristorante, quindi 200, questo materiale viene fotocopiato qui presso la scuola Francesco Reni, che ci richiede un contributo di 1600 euro perché è previsto una produzione di circa 65.000 pagine, quindi no? Già la carta, io sono venuto a fotocopiare in questi giorni e hanno detto è venuto Giuseppe, si vede perché il coso immagino c'era la carta, giustamente, vabbè, siamo tanti e dobbiamo produrre. Inoltre, per contraccambiare con un gesto di solidarietà l'ospitalità che ci viene fornita nello spazio soci della COP di Ponte Agrede, ma questo riguarda soprattutto i fiorentini, ma comunque prevediamo di versare all'associazione Il Cuore si scioglie un contributo di 1000 euro, poi sempre per solidarietà prevediamo di donare all'associazione AISLA di Firenze, che si occupa degli ammalati di sclerosi laterale amiotrofica, un contributo di 500 euro. L'anno scorso poi abbiamo donato 550 euro anche all'associazione messicana che sostiene l'attività delle donne dei forni a energia solare in Messico, ricordate, no? Inoltre l'associazione articolo 34 deve obbligatoriamente stipulare un'assicurazione con un costo di circa, Presidente, 700 euro, ma ci sono questi soldi, ci sono già perché li abbiamo trattenuti. E quindi come coprire queste spese? Guardate, l'anno scorso noi abbiamo racimolato circa 6.000 euro e abbiamo distribuito quasi tutto, cioè abbiamo in cassa, abbiamo ottenuto in cassa 47 centesimi di ricordo, da buon ligure ci si ricorda dei centesimi, quelli più grossi no, ma di quelli più piccoli sì, e questi serviranno ora subito per pagare l'assicurazione. Come coprire queste spese? Guardate, per sostenere queste spese è necessario, come abbiamo sempre fatto in questi anni, con l'approvazione dei gruppi scolastici, versare un contributo volontario di 15 euro. Cioè è un contributo volontario, se qualcuno non ma è necessario. E dalla prossima settimana potete versare in questo contenitore, non mi fate ridere per favore perché qui devo essere seri, sotto l'occhio vigile di Giuseppe Verdi, lui controlla, stasera non c'è il tesoriere Giancarlo, ma ci sarà domani sera da Barbuzzi, ma comunque, e quindi in questo. Poi, inoltre si può incrementare, come sapete, la raccolta per raggiungere gli obiettivi programmati, se ogni settimana, volendo, mettete uno spicciolo in questo altro apposito contenitore, blu, perché blu è il colore delle energie intellettuali, romantici tedeschi. E con questi gesti, guardate, noi abbiamo sempre prodotto il materiale necessario e nel nostro piccolo abbiamo coltivato la solidarietà. E il verbo coltivare detiene una posizione centrale nello svolgimento delle attività di alfabetizzazione. Quindi sulla scia del verbo coltivare continuiamo a celebrare il tradizionale rituale della partenza. Guardate sul punto 2 del repertorio. Non c'è cultura, abbiamo detto, senza alfabetizzazione. E questo perché, come sapete, la parola cultura deriva dal verbo coltivare, per cui il significato di questo termine è legato alla coltivazione delle competenze che servono per imparare. La cultura non è una cosa, ma è un modo di fare le cose, quindi è l'attività che rende proficuo l'esercizio dell'apprendimento. Di conseguenza, guardate, quando si parla di attività culturali, tra virgolette, leggere un libro, frequentare la biblioteca, visitare un museo, vedere una mostra, andare a teatro, osservare i monumenti di una città, osservare il cielo e via dicendo, si parla di cultura in senso lato, cioè in quanto è cultura, quando si svolge una di queste attività, è cultura il saper utilizzare in modo efficiente le azioni dell'apprendimento. sulle quali abbiamo appena riflettuto, per rendere efficaci le varie attività alle quali la persona si dedica, cioè per tradurle in un investimento di intelligenza, in modo da far fruttare la volontà di imparare che ogni persona possiede. Si passano gli anni e le forze si affievoliscono, lo dico per esperienza, ma la volontà di imparare non passa, anzi. E quindi, ve ne accorgerete poi fra 30, 40 anni, alla fine del mese di maggio, circa 4 mesi fa, abbiamo incontrato Galileo Galilei, eccolo qui insieme a noi, qua, Galileo Galilei, è qua insieme a noi. E anche qui ancora a celebrare il rituale della partenza. Abbiamo anche letto, come molti di voi ricorderanno, e forse avete fatto anche questo esercizio, un certo numero di brani tratti dalle scene del dramma intitolato Vita di Galileo, composto dal 1938 al 1955 da un autore, da un drammaturgo molto noto, Bertolt Brecht, 1898-1956. Il dramma Vita di Galileo di Bertolt Brecht, come molti di voi sapranno, avrete visto magari a teatro anche quest'opera, no? Recentemente a Firenze è stata rappresentata, è un'opera composta da 15 scene, scritta con un intento didascalico, no? Come fa Brecht, ne abbiamo parlato lo scorso anno. Cioè, didascalico vuol dire istruttivo, informativo, divulgativo, no? L'autore scrive per insegnare qualcosa. E queste scene illustrano le varie fasi della carriera del grande scienziato. Da quando usa il cannocchiale a Padova e scopre i pianeti di Giove, fino all'ultima vecchiaia trascorsa agli arresti domiciliari ad Alcetri, dopo aver rinnegato il 22 giugno 1633 davanti al Tribunale dell'Inquisizione la sua dottrina sulla rotazione della Terra per evitare la pena capitale. E Bertolt Brecht in quest'opera fa esprimere a Galileo un pensiero che lo scienziato ha sempre manifestato, un pensiero filosofico che si accorda con il metodo sperimentale che Galileo ha messo a punto diventando il padre della scienza moderna. Cioè l'idea che la persona, per essere autonoma, deve conoscere i propri limiti. Ed è per questo che agli albori dell'età moderna la filosofia definisce la cultura come un viaggio senza fine che la persona compie alla scoperta della propria ignoranza. E la parola ignoranza diventa la chiave per aprire le porte del sapere, perché l'ignoranza, come continua a insegnarci Socrate attraverso i dialoghi di Platone, ha in sé qualcosa di dotto, no? La dotta ignoranza. Eccolo qua, la dotta ignoranza, è in circolazione sempre. La dotta ignoranza è il titolo di un'opera scritta da Nicola Pisano nel 1449, che abbiamo incontrato qualche anno fa, di cui abbiamo studiato le componenti fondamentali. E quindi la dotta ignoranza, l'ignoranza in sé è qualcosa di dotto, cioè nel momento in cui indirizza la persona verso lo studio. Cioè la consapevolezza dell'ignoranza ci orienta verso, quando la persona prende coscienza di sapere e di non sapere. Quindi l'ignoranza consapevole è il requisito più idoneo per garantire la conoscenza. Leggiamo in queste opere. Perché costituisce il presupposto su cui si basa la nostra possibilità di imparare. Quindi dobbiamo essere fiere e fieri nel momento in cui prendiamo coscienza della nostra ignoranza, fa dire Platone a Socrate nella Apologia. apologia di Socrate. Ora, l'ignoranza consapevole, cioè umile, responsabile, diligente, coscienziosa, questi sono i termini che vengono usati per definire l'ignoranza consapevole, è un'opportunità attraverso la quale la persona si predispone all'apprendimento per imparare a imparare, e questo è il motivo per cui si frequenta la scuola, quello di imparare a imparare, perché come ben sapete, piuttosto che avere una testa ben piena, è bene avere una testa ben fatta, come scrive Michel de Montaigne nei suoi saggi. E guardate, dopo averlo citato tante volte in questi anni, perché in questi anni abbiamo sempre citato questa frase, cioè non è solo di Montaigne, poi vedremo, nel corso di questo viaggio lo incontreremo questo personaggio finalmente. E quindi il termine ignoranza va inteso non come un deprezzamento del conoscere, come un elemento utilizzato spesso dai sistemi di potere per comandare indisturbati, perché la dittatura dell'ignoranza è la più efficace, ma come una garanzia per apprendere. E quindi l'ignoranza, la dotta ignoranza, si presenta come una opportunità. E l'opportunità è un'occasione, una possibilità, una condizione favorevole, un momento propizio. Beh, noi ce lo dobbiamo domandare. Quando ci è capitata un'opportunità? E siamo stati in grado di coglierla, oppure l'abbiamo perduta? Scrivete quattro righe in proposito. No, tutti abbiamo avuto delle opportunità, le abbiamo utilizzate, altre le abbiamo perdute, no? Bertolt Brecht, sentiremo Galileo poi che cosa dice, Bertolt Brecht che cosa fa dire Galileo, ma riprende molto dalla storia. Bertolt Brecht nella 14ª scena di Vita di Galileo coglie l'occasione per far riflettere il pubblico che assiste alla rappresentazione del dramma sul concetto che abbiamo appena espresso, l'idea che la dotta ignoranza sia un'opportunità che spinge e orienta le persone verso l'apprendimento. Attenzione, perché chi va magari ad assistere alla rappresentazione di questo dramma non se ne rende conto di qual è il cuore del dramma, perché ci sfugge, oppure anche quando lo si legge, ci sfugge qual è il cuore del dramma. Non ci deve sfuggire, perché detto verbo essere didascalico, se no il dramma didascalico di cui ha composto anche la teoria, no? Ci sfugge, no? E non ci deve sfuggire. In tutti i drammi didascali di Bertolt, non solo di Bertolt Brecht, c'è sempre questa idea centrale, che la dotta ignoranza sia un'opportunità che spinge e orienta la persona verso l'apprendimento. Il drammaturgo nel testo di questa scena, la penultima dell'opera, riporta il pensiero di Galileo, che Brecht condivide pienamente, che è il pensiero di Galileo in questo, e di tutti gli scienziati, tra virgolette, degli albori dell'età moderna, facendogli pronunciare queste parole. Poi le leggeremo, ma ora ascoltatele. La nostra vera vittoria... Galileo sta parlando con un suo discepolo, che è cresciuto, con un bambino che è diventato grande con lui, e poi dopo, naturalmente c'è stata una rottura dopo che Galileo ha abiurato, ma qui si riprende invece un contatto. La nostra vera vittoria sarebbe stata abolire l'ignoranza, o meglio, far capire alla gente che esiste la dotta ignoranza, che è il motore della conoscenza. Ma chi, afferma Galileo, potrà mai riuscire in questa impresa? Di fronte a questo interrogativo non aveva alcun senso né abbiurare né non abbiurare. Ora, noi sappiamo che queste parole, che costituiscono il cuore dell'opera Vita di Galileo di Bertolt Brecht, continuano ad essere di attualità, sia perché l'81% delle cittadine e dei cittadini italiani nella fascia attiva tra i 18 e i 65 anni, secondo le ricerche dell'Istat e di Eurostat nel 2009, soffrono di analfabetismo, cioè non sanno utilizzare... Cosa vuol dire essere analfabeti oggi? Vuol dire non saper utilizzare le azioni dell'apprendimento in modo da poter investire in intelligenza. Per cui il livello cognitivo rimane basso, perché viene sollecitato quasi esclusivamente nell'ambito dell'addestramento. Cioè una funzione che il mercato favorisce soprattutto per incentivare la vendita di oggetti tecnologici. Cioè vedete che la lotta è quella di costruire oggetti tecnologici che si usino più facilmente possibile in modo da addestrare, le persone. E l'addestramento non è mai una cosa buona. Certo, ci dobbiamo addestrare a fare tante cose, però attenzione. L'addestramento deve essere fatto insieme a elementi di educazione e di istruzione in quell'ambito, sia perché il ceto riflessivo, cioè il 19% della popolazione in possesso di una maggiore capacità intellettuale, non è pienamente consapevole della necessità di imparare ad imparare, e questa categoria viene convocata principalmente per fare da platea per i cosiddetti eventi culturali, che vanno di gran moda, festival, che hanno più la caratteristica dello spettacolo che del percorso formativo. Beh, in questo non c'è nulla di male, naturalmente, ci mancherebbe, ma sta di fatto che le persone spettatrici hanno il diritto ad essere considerate un pubblico che, oltre a svagarsi, deve anche diventare consapevole che il dovere di imparare ad apprendere ha un buon gusto. E quindi sarebbe necessario agire, e la nostra esperienza didattica si pone da tempo su questa linea, per promuovere istituzionalmente un sistema ben strutturato di alfabetizzazione funzionale e culturale. E ora ci accingiamo, facendo prima una breve e doverosa introduzione, a leggere per intero il testo, come abbiamo già preannunciato alla fine di maggio, della 14ª scena di Vita di Galileo di Bertolt Brecht, che anche in funzione della didattica della lettura e della scrittura, secondo la natura del nostro percorso, funge in modo appropriato da prima antifona per proseguire nella celebrazione del tradizionale rituale della partenza. Le celebrazioni hanno bisogno delle antifone. Antifona in greco vuol dire introduzione, che sta davanti a qualche cosa che si dice, cioè prima di cantare qualche cosa c'è un'introduzione, antifona. E ora, prima di passare alla lettura del testo, utilizziamo quindi queste note introduttive. Guardate sul punto 3 del repertorio. Galileo, ed è un fatto universalmente noto, no? Viene convocato a Roma dal Sant'Uffizio, almeno dovrebbe essere un fatto universalmente noto. Per voi lo è, perché l'anno scorso noi lo abbiamo seguito, Galileo, no? In giro per la sua peregrinazione. Viene convocato a Roma dal Sant'Uffizio e davanti al Tribunale dell'Inquisizione subisce un processo che dura 5 mesi. E il 22 giugno 1633 viene emessa nei suoi confronti una sentenza di condanna per avere divulgato il sistema copernicano. e questa sentenza può essere mitigata se l'imputato sconfesserà il suo pensiero. E Galileo, impaurito dalla sofferenza, per la sofferenza umana, pronuncia la famosa formula di ritrattazione che abbiamo letto nell'ultimo itinerario del viaggio scorso. Abiuro, maledico e detesto gli suddetti errori ed eresie. Dopodiché il tribunale concede al condannato gli arresti domiciliari. E quindi lo scienziato, vecchio, stanco, malato, abbandonato dai suoi discepoli, fa, dopo un po' di tempo, ritorno a Firenze, dove dimora in una villa, in Aceetri, villa Il Gioiello, via Pian dei Giullari 42, non so se siete andati poi a fare due passi da quelle parti. Attenzione, una villa, eh? Noi pensiamo una villa, era una grande catapecchia, aveva l'umidità, allora, adesso è un'altra cosa, ma stava in villa, no? E viene accudito dalla figlia Virginia, che è monaca nel convento attiguo, e Galileo riprende a scrivere, anche se la sua vista è ridotta al lumicino, sta diventando cieco, e anche se deve consegnare tutte le pagine che compone al tribunale dell'Inquisizione, che vigila attentamente su di lui. Carta contata, inchiostro contato, ma lui è una vecchia volpe, come sentiremo dire. E porta, Galileo riprende a scrivere, porta a termine l'ultimo suo capolavoro scientifico, I discorsi delle nuove scienze, un'opera che, come avremo modo probabilmente di constatare strada facendo, getta le basi della dinamica moderna, cioè della moderna scienza del moto. Guardate, siamo andati sulla Luna perché siamo partiti di lì, anche, no? Ho detto del movimento, perché lì ho stabilito poi tutta una serie di criteri che poi hanno fatto sì che si potesse studiare in modo più approfondito il tema del movimento, il moto. Galileo di nascosto fa però una copia del testo di questo trattato, che arriva clandestinamente in Olanda, dove viene stampato a Leida nel 1638 e divulgato in tutta Europa. Nella 14ª scena di Vita di Galileo di Bertolt Brecht, lo scienziato affida la copia del manoscritto dei discorsi, come è avvenuto realmente, ad Andrea Sarti. Andrea Sarti è uno dei personaggi significativi del dramma di Bertolt Brecht, è il figlio della governante di Galileo, e nella scena prima del dramma, ambientata a Padova nel 1610, Andrea è un bambino che Galileo, mentre con il cannocchiale scopre i fenomeni celesti che confermano il sistema copernicano, che Galileo istruisce alla matematica, al metodo sperimentale, all'osservazione astronomica. Abbiamo letto quelle scene l'anno scorso. E di conseguenza, crescendo accanto a Galileo, Andrea Sarti è diventato uno scienziato e convinto che il suo maestro, di fronte al Tribunale dell'Inquisizione, non avrebbe rinunciato mai, no, a proclamare la verità. E quando invece il maestro ritratta, il 22 giugno 1633, Andrea manifesta tutta la sua ira, rimane scioccato, si sente tradito e si allontana da lui. Poi però, prima di abbandonare l'Italia per emigrare in Olanda, in modo da continuare a occuparsi di scienza in un ambiente più libero, quello olandese, va a trovare Galileo, e Bertolt Brecht documenta teatralmente questo incontro nel testo della 14ª scena del suo dramma. e inserisce nel testo qui il concetto cardine, l'idea didascalica, l'idea istruttiva, educativa per eccellenza. La scienza vince quando riesce a far capire che esiste la dotta ignoranza, che è il motore della conoscenza di posizione di ogni persona. Ora, il testo del dramma Vita di Galileo di Bertolt Brecht lo trovate in biblioteca e, come già avvenuto nel maggio scorso, la scuola ne consiglia la lettura, oppure se capita di vedere a teatro, ma sembra che sulla rete non ci sia, soprattutto la famosa regia di Strehler con Pino Guazzelli, che sembra Galileo in persona, ed è veramente meraviglia questo fatto, perché avrei dato per scontato che una registrazione di questa opera ci fosse, ma e ora noi leggiamo il testo della 14ª scena di Vita di Galileo come prima antifona per proseguire nella celebrazione del tradizionale rituale della partenza. Da Vita di Galileo, 14ª, 1633-1642, Galileo Galilei vive fino alla morte in una villa nei dintorni di Firenze, prigioniero dell'Inquisizione, i discorsi delle nuove scienze. Dal 1633 al 1642 Galileo Galilei è prigioniero della Chiesa fino alla morte. La scena si svolge in una grande stanza con una tavola, un seggiolone di cuoio e un mappamondo. Galileo, vecchio e quasi cieco, è intento a un esperimento con una pallina di legno che fa correre su una guida ricurva, anch'essa di legno. Nell'anticamera è seduto un frate di guardia, si ode bussare alla porta, il frate apre, entra un contadino con in mano due oche spennate. Sapete che Galileo era un buon bustaio, eh? Dalla cucina sopraggiunge Virginia, ormai è una donna sulla quarantina. Devo consegnare queste. Da parte di chi? Io non le ho ordinate. Mi han detto di dire che è da parte di uno di passaggio. Virginia osserva stupita le oche, il frate gliele coglie di mano e le esamina con diffidenza, poi gliele restituisce. Virginia, reggendole per i colli, le porta nella stanza principale a Galileo. Uno di passaggio ha fatto portare queste in regalo. Che roba è? Non riesci a vederle? No. Ah, sono oche, è belle grasse e anonime. Potrei subito mangiarne un pezzetto. Ma non puoi già aver fame, hai appena cenato. Cuocile col pepolino e le mele. Ora io non sono col pepolino e le mele. Buona. Virginia esce, al frate di guardia. Dovremmo chiamare ancora l'oculista. Non riusciva a vedere le oche dalla tavola. Chiederò il permesso a Monsignor Carpula. Scrive ancora qualche volta? No, il libro, lo sapete, me l'ha dettato. Le due pagine che vi ho dato, 131 e 132, erano le ultime. È una vecchia volpe. Non trasgredisce nessun precetto. Il suo pentimento è sincero. E ci sono io che lo sorveglio. Ci dà l'oca. Dite in cucina che metterà ad arrostire il fegato con una mela e una cipolla. E torna nella stanza grande. E ora prendiamo cura dei nostri occhi. Basta con questa pallina. Continua un po' a dettarmi la nostra lettera settimanale all'arcivescovo. Non mi sento. Leggimi un po' d'Orazio. Preferiva le satire di Orazio. Si ode bussare alla porta. Virginia va nell'anticamera, il frate apre, entra Andrea Sarti, ormai uomo adulto. Buonasera Virginia. sono in viaggio, lascio l'Italia, vado in Olanda dove continuerò a occuparmi di scienza. Mi hanno chiesto di passare a fargli visita per poter dare sue notizie. Non so se vorrà vederti, non sei più venuto. Galileo ha riconosciuto la voce, rimane seduto, immobile, Virginia rientra. È Andrea? Sì, devo mandarlo via? No, fallo entrare. Virginia al frate sospettoso. Non c'è da preoccuparsi, era un suo discepolo, perciò ora è suo nemico. Virginia, lasciami solo con lui. Ma no, voglio sentire cosa ha da raccontarti. Avvicinati, Andrea, che fai di bello? Parlami del tuo lavoro, mi hanno detto che ti stai occupando di idraulica. Mi hanno scritto da Amsterdam, pregandomi di informarmi della vostra salute. Sto bene, tutti hanno molte attenzioni per me. Sarò contento di informare tutti che state bene. Ne avranno piacere e informali anche che vivo con una certa comodità. Grazie al mio profondo pentimento ho ottenuto il favore dei miei superiori. Qui Galileo alza la voce sapendo che Virginia e anche il frate lo ascolta. Tanto che mi hanno concesso, sia pure entro limiti ristretti e sotto il controllo ecclesiastico, di dedicarmi agli studi di scienza. Già Andrea capisce che lui sta dissimulando per la presenza di Virginia e comprende che deve stare al gioco. Anche a noi è giunta notizia che la Chiesa è contenta di voi. La vostra totale sottomissione ha sortito gli effetti sperati. Da quando vi siete sottomesso, in Italia non è più apparso un solo scritto contenente nuove tesi scientifiche. Purtroppo ci sono paesi che non vivono sotto l'ala protettrice della Chiesa. Non vorrai dirmi che laggiù quelle fallaci dottrine vengono ancora professate. La vostra abiura ha provocato un contraccolpo salutare per la Chiesa. Davvero? Nessuna notizia da Cartesio? Cartesio probabilmente lo incontreremo, forse a primavera inoltrato. Da Parigi? Sì, avuta notizia della vostra abiura, ha chiuso nel cassetto il suo trattato sulla natura della luce ed io, per poter lavorare, ho deciso di recarmi in Olanda. Capisco. Federzoni, amico di Galileo, si è rimesso a limare lenti in una botteguccia a Parigi. Non sa il latino lui. Anche frate Fulgenzio, altro discepolo di Galileo, è rientrato nel grembo della Chiesa. Già, per me i miei superiori prevedono un completo recupero delle energie spirituali. Sto compiendo progressi insperati. Per questo, babbo, dobbiamo lodare Dio. Va a occuparti delle oche, Virginia. Virginia esce stizzita, mentre passa per l'anticamera e il frate, preoccupato, le rivolge la parola. Quell'uomo non mi piace, non c'è da preoccuparsi. Non sentite quello che dicono? Ci hanno portato dei formaggini di capra freschissimi. E il frate la segue i formaggini. Viaggerò tutta la notte perché voglio passare il confine domattina all'alba. Ora vi lascio. Andrea, cosa sei venuto a fare? A turbarmi? Da quando sono qui devo usare prudenza. Non volevo turbarvi, davvero, signor Galileo. Sappi che ho ripreso a scrivere e ho terminato i discorsi. Che? I discorsi su due nuove scienze, la meccanica e la caduta dei gravi. Mi concedono l'uso di carta e penna, ma i miei superiori non sono degli sciocchi. Sanno che i vizi radicati non si abbandonano e mi proteggono da ogni spiacevole conseguenza e si fanno consegnare ogni pagina che scrivo. Mi lasciano pestare l'acqua nel mortaio. E voi come avete potuto scrivere con una simile prospettiva? I discorsi nelle mani degli inquisitori. Quando ad Amsterdam, a Londra, a Praga, venderebbero la camicia per averli. Ma ti sentirai certamente sollevato, e non tu soltanto, nell'apprendere che ne ho fatto copia, di nascosto, sfruttando l'ultima oncia di luce delle notti più chiare. Mi avete fatto una copia. E dov'è? La mia vanità mi ha finora impedito di distruggerla, e tanto vale che te la dia. È là, dentro quel mappamondo. Se tu meditassi di portarla in Olanda, sia chiaro che dirai di averla acquistata da una persona che ha accesso all'originale custodito presso il Sant'Uffizio. Andrea si avvicina al mappamondo, prende il manoscritto. I discorsi, sfoglia il manoscritto, legge. È mio proposito esporre una nuovissima scienza che tratta di un assai antico oggetto, il moto. Con l'aiuto di esperimenti ho scoperto alcune sue proprietà che sono degne di essere conosciute. Questi saranno i fondamenti di una nuova fisica. Nascondilo sotto il mantello. Noi pensavamo che aveste disertato e io vi ho dato addosso più di tutti. Non mi pare ci sia nulla da ridire. Io ti ho insegnato la scienza e poi ho rinnegato la verità. Ma questo cambia tutto. Avete nascosto la verità contro il nemico. Anche sul terreno dell'etica ci avete preceduto. Noi ripetevamo all'uomo della strada: morirà ma non abiurerà. E voi siete tornato dicendoci: ho abiurato ma vivrò. Noi allora vi siete sporcate le mani, e voi meglio sporche che vuote. Meglio sporche che vuote, ha un suono di qualcosa di reale. Fra tutti io avrei dovuto capirlo. Avevo 11 anni quando vendeste al Senato veneziano il telescopio che un altro vi aveva portato e vidi come lo usaste per uno scopo immortale. Quando ci si trova davanti a un ostacolo, solevate dire, la linea più breve tra due punti può essere una linea curva. Certo, vi siete sempre beffato degli eroismi per continuare a dedicarvi al vostro lavoro dello scienziato, il quale consiste nello studio delle proprietà del moto, che ci permetteranno così di demolire il cielo. Volevate guadagnare tempo per scrivere il libro che solo voi potevate scrivere. Se foste salito al rotolo, se foste morto in un'aureola di fuoco, avrebbero vinto gli altri. Hanno vinto gli altri, Andrea. È un'opera scientifica che possa essere scritta da una persona sola, non esiste. La nostra vera vittoria sarebbe stata abolire l'ignoranza, o meglio, far capire alla gente che esiste la dotta ignoranza, che è il motore della conoscenza. Ma chi potrà mai riuscire in questa impresa? Di fronte a questo interrogativo non aveva alcun senso né abiurare né non abiurare. Ma allora perché avete abiurato? Perché il dolore fisico mi faceva paura, mi hanno mostrato gli strumenti. Dunque non l'avete meditato, e capisco che la paura della morte è umana e le debolezze umane non interessano la scienza, caro Andrea. Anche nella mia attuale condizione di debolezza mi sento di orientarti. Nel tempo libero, e ne ho molto, ho meditato sul mio caso e mi sono domandato come sarà giudicato da quel mondo della scienza al quale non credo più di appartenere. Credo che la pratica della scienza non vada disgiunta dal coraggio. Essa tratta il sapere, che è un prodotto del dubbio, e procacciare il sapere a tutti tende a destare il dubbio in tutti. Ora, la gran parte della popolazione è tenuta dai suoi sovrani, dai suoi proprietari di terra, dai suoi preti, in una nebbia di superstizioni e di antiche sentenze che occulta gli intrighi di costoro. Finché l'umanità continuerà a brancolare in questa nebbia, finché sarà troppo ignorante per sviluppare le sue proprie energie, non sarà nemmeno capace di sviluppare le energie della natura che le vengono svelate. che scopo si prefigge il vostro lavoro. Io credo che la scienza possa proporsi altro scopo che quello di alleviare la fatica dell'esistenza umana. Se gli uomini di scienza non reagiscono all'intimidazione dei potenti egoisti e si limitano ad accumulare sapere per sapere, la scienza può rimanere fiaccata per sempre. E ogni nuova macchina non sarà fonte che di nuovi triboli per le persone. E quando, con l'andar del tempo, avrete scoperto tutto lo scopribile, il vostro progresso non sarà che un progressivo allontanamento dall'umanità. Tra voi e l'umanità può scavarci un abisso, e a ogni vostra scoperta l'umanità risponderà con un grido di dolore. Nella mia vita di scienziato ho avuto una fortuna senza pari, quella di vedere l'astronomia dilagare nelle pubbliche piazze. In circostanze così straordinarie, la fermezza di una persona poteva produrre grandissimi rivolgimenti. Se io avessi resistito, i naturalisti avrebbero potuto sviluppare qualcosa di simile a ciò che per i medici è il giuramento di Ippocrate, il voto solenne di far uso della scienza a esclusivo vantaggio dell'umanità. Mi sono anche convinto, Andrea, di non aver mai corso dei rischi gravi. Per alcuni anni ebbi la forza di una pubblica autorità e misi la mia sapienza a disposizione dei potenti perché la usassero a seconda dei loro figli. Virginia è entrata con un vassoio, resta immobile ad ascoltare. Ho tradito la mia professione e quindi la mia presenza non può essere tollerata nei ranghi della scienza. Babbo, hai il tuo posto nei ranghi della fede, porta un vassoio in tavola. Giusto? Ora devo cenare. Andrea gli tende la mano, Galileo la vede ma non la prende. Ormai anche tu insegni. Come puoi permetterti di stringere una mano come la mia? Va verso la tavola. Oggi un viaggiatore di passaggio mi ha mandato due oche. Apprezzo sempre la buona mensa. Dunque, maestro, non pensate più che sia cominciata una nuova era. Al contrario, abbiti riguardo e quando attraversi la Germania riponi la verità sotto il mantello. Io però non posso credere che questa vostra crudele analisi sia l'ultima parola. Me lo avete insegnato voi, maestro, che non c'è mai un'ultima parola. Grazie, dottor Andrea Sarti. Addio, ragazzo. E Galileo comincia a mangiare. Virginia lo accompagna. Le visite degli amici del passato non ci fanno piacere, lo mettono in agitazione. Andrea esce, Virginia torna nella stanza. Galileo sta mangiando. Non hai pensato chi può aver mandato le oche? Andrea no. No. Forse che dal dubbio viene il sapere. Com'è la notte, figlia mia? È chiara, babbo. È una notte molto chiara. E beh, è una bella antifona, no? Per iniziare questo brano, ricchissimo di considerazioni, il cuore del dramma Vita di Galileo. Nel testo di questa scena, la 14ª del dramma Vita di Galileo di Bertolt Brecht, come ben sappiamo, è contenuto il concetto chiave che caratterizza tutta l'opera, essendo un'opera di carattere didascale, istruttivo, educativo, e che si esplicita in questa affermazione: la dotta ignoranza è il motore della conoscenza, a disposizione di ogni persona che voglia esercitare la propria volontà di imparare. E sulla scia di questa affermazione, il fatto che l'ignoranza abbia in sé qualcosa di dotto, nel momento in cui indirizza la persona verso lo studio, quando la persona prende coscienza di sapere e di non sapere, ebbene, sulla scia di questa affermazione, che costituisce uno dei punti cardine del tradizionale rituale della partenza che stiamo celebrando, facciamo entrare in scena l'importante personaggio che, come molti di voi sanno, dal maggio scorso, per primo ci accompagna in questo viaggio che sta per avere inizio. Si tratta del signor Michel de Montaigne, che ci accompagnerà per tutto l'inverno. Sto cercando di comprimerlo oramai. E lo so, questa è una cosa che crea in me una certa ansia, ma cosa volete? Su Montaigne hanno scritto tutti, lo vedremo, tutti hanno scritto biografie, tutti hanno scritto saggi. Nessuno però si è occupato di Montaigne sotto il profilo dell'alfabetizzazione. Quindi non era facile fare un preventivo. Io pensavo di archiviarlo entro le vacanze di Natale, invece ancora molte cose da dire Montaigne. E quindi, vabbè, vedremo. Comunque, è certamente quindi un argomento importante, anche perché i saggi di Montaigne nella scuola tradizionalmente non entrano, viene citato, ma tutti lo citano poi Montaigne, tutti i festival di ogni tipo, compreso quello di Sanremo, forse viene citato Montaigne, perché fa in, poi dubito che anche quelli che lo citano abbiano approfondito il suo discorso. Lo incontreremo, ora della vita e della personalità del signor Michel de Montaigne ce ne occuperemo. Ora, in prima istanza, cioè in funzione della celebrazione del tradizionale rituale della partenza, facciamo subito un assaggio, i saggi sono assaggi, quindi facciamo un assaggio del testo della celebre opera che Montaigne ha composto, i saggi, una delle opere più significative della storia del pensiero umano, che circola in modo, guardate, questo è un libretto, preziosissima edizione, 1000 lire di Montaigne, è un dizionario della saggezza, cioè sono una serie di aforismi in ordine alfabetico tratti dai saggi di Montaigne, perché ora noi poi vedremo i volumi, le 1500 pagine dei saggi di Montaigne, ma lo si trova in circolazione in tutte le forme, va bene, questo è comunque positivo. Concentriamo quindi la nostra attenzione su un frammento tratto dal capitolo 50° del libro primo dei saggi di Montaigne, nel quale l'autore mette in evidenza il concetto della dotta ignoranza, naturalmente, quindi siamo su questa strada. E la celebrazione del rituale della partenza quindi ha un rituale, porta con sé un rituale coerente, no? Non può che essere così. E Michel de Montaigne si occupa di questo tema e non poteva non occuparsene, perché volendo essere in linea con i principi che caratterizzano tutta la storia del pensiero umano, una linea che siamo invitati a seguire anche noi, no? Intende far assurgere il concetto di dotta ignoranza a metodo del proprio lavoro intellettuale, naturalmente, no? Come vogliamo fare noi, come dobbiamo fare noi, come devono fare le studentesse e gli studenti di questo mondo, cioè tutte le cittadine e i cittadini di questo mondo. E allora, leggiamo questo frammento che rappresenta la seconda antifona del tradizionale rituale della partenza che stiamo celebrando. Leggiamo e poi riflettiamo, perché è chiaro che la prosa di Montaigne non è che ha bisogno di essere digerita, chiaramente. Quindi dai saggi, dal libro primo dei saggi, capitolo 50°, i capitoli hanno anche un titolo tutti, di Democrito e di Eraclito. Il giudizio è un utensile buono a tutto e che si impiccia di tutto. Per questo, nei saggi che ne faccio qui, mi servo di qualsiasi occasione. Se c'è un argomento di cui non mi intendo affatto, proprio per questo lo saggio, sondando il guado molto da lontano, e poi se lo trovo troppo profondo per la mia statura mi tengo vicino alla riva, e questo per riconoscere di non poter andare oltre. È una manifestazione della sua essenza, anzi una di quelle di cui, il giudizio, più si vanta. Talvolta, applicandolo a un argomento vano e da nulla, provo a vedere se, il giudizio, troverà modo di dargli corpo e di sostenerlo e puntellarlo. Talvolta lo porto su un argomento nobile e travagliato, nel quale non deve trovare niente da sé, poiché la strada è tanto battuta che può procedere solo sulle orme altrui. Qui esso esplica la sua funzione scegliendo la strada che gli sembra migliore, e fra mille sentieri dice che questo oppure quello è stato il meglio scelto. Prendo a caso il primo argomento. Tutti mi vanno ugualmente bene e non mi propongo mai di trattarli per intero. Infatti non vedo il tutto di nulla e non lo vedono neppure quelli che promettono di farcelo vedere. Fra le 100 membra e le 100 facce che ogni cosa presenta, io ne prendo una, ora per lambirla soltanto, ora per sfiorarla, ora per penetrarla fino all'osso, e vi do un colpo, non più ampiamente, ma più profondamente che posso. E mi piace molto spesso prenderle da qualche punto di vista insolito. Mi arrischierei a trattare a fondo qualche materia se mi conoscessi meno. Seminando qui una parola, là un'altra, scampoli staccati dalla loro pezza, slegati, senza disegno e senza promessa, non sono tenuto a trattare la questione fino in fondo, né a tenermici attaccato, senza cambiare quando mi piace e tornare al dubbio e all'incertezza, e alla mia forma dominante, che è l'ignoranza. Ora, riflettiamo per capire meglio quali sono i significati che emergono da questo brano. E guardate sul punto 4 del repertorio. All'inizio del capitolo 50° del libro primo dei Saggi, intitolato di Democrito, di Eraclito, i due filosofi che abbiamo incontrato a suo tempo, che Montaigne ritiene eccellenti nell'interpretare la condizione umana. Ebbene, all'inizio di questo capitolo Montaigne illustra il metodo del suo lavoro intellettuale, il suo metodo di studio, e scrive: io scelgo a caso il primo argomento. Mi vanno tutti ugualmente a genio e non ho mai la pretesa di trattarli per intero. Guardate, a questo proposito, anche nel capitolo 5 del libro 3 ribadisce questo suo pensiero, scrive: qualsivoglia argomento è per me ugualmente fertile. Ora, queste affermazioni potrebbero far pensare a Montaigne come se fosse un disfattista, no? Ma invece vuole far sapere che lui è intenzionato a prendere le mosse da qualsiasi osservazione, da qualsiasi lettura o da qualsiasi incontro casuale. Vedremo a suo tempo quanto gli piaccia fare lunghe passeggiate a cavallo, durante le quali, afferma Montaigne, gli vengono le idee migliori, in quanto le idee nascono nella sua mente, scrive Montaigne, attraverso il movimento, la dialettica delle cose. Ebbene, camminando il pensiero si mette in azione con il movimento delle cose. beh, quali pensieri accompagnano le vostre passeggiate? Quando si va in passeggiata o si va a camminare, soprattutto da soli, la testa spesso si riempie di pensieri, guardate quello che abbiamo detto, e scrivete quattro righe in proposito. Montaigne afferma che quando monta il suo cavallo lanciato al galoppo, e torneremo su questo tema perché è un tema tipico dei saggi, segue per un istante un pensiero, poi lo abbandona per un altro e dichiara che ciò non è grave perché tu se tieni, tutto si tiene. Ma perché Montaigne è convinto di saper fare l'analisi, quindi di analizzare, di catalogare, di saper catalogare i propri pensieri. Dopodiché specifica meglio il suo ragionamento e scrive: infatti non vedo la totalità di alcunché, né riescono a vederla coloro che promettono di mostrarcela. Cioè io vedo tutto come la totalità delle cose. Di 100 membra e volti che ciascuna cosa possiede, ne scelgo uno, talora per lambirlo soltanto, talora per sfiorarlo e a volte per arrivare fino all'osso in profondità. Do una stoccata per penetrarvi, non più ampiamente ma più profondamente possibile. E mi piace per lo più coglierlo in una luce sempre insolita. Ora Montaigne afferma perentoriamente che coloro i quali pretendono di arrivare al fondo delle cose ci ingannano, perché all'essere umano non è dato di conoscere il fondo delle cose, pensano. E la varietà del mondo è tale che ogni sapere è fragile e necessariamente opinabile, perché le cose hanno 100 membra e volti e la loro caratteristica più universale è la diversità. Per questo, afferma Montaigne, noi possiamo illuminare solo un aspetto per volta della realtà. E nel fare questo è possibile che ci si contraddica, perché il mondo è pieno di paradossi e di incoerenze. Credere di poter sviscerare completamente un argomento, scrive Montaigne, è solo un'illusione. Quindi è bene, aggiunge, affrontarlo liberamente, guardandolo da diverse angolature, anche secondarie, e senza avere paura di sbagliare, senza temere di confondersi. Per questo, afferma Montaigne, non bisogna mai definire le cose in modo definitivo. E qui il pensiero corre a Galileo Galilei. Il dubbio. Non c'è mai un'ultima parola, perché c'è sempre, quando siamo arrivati lì, abbiamo trovato una cosa e immediatamente dobbiamo andare avanti a cercare, perché non è la verità quella, no? Noi creiamo dogmi e i dogmi ci costringono a stare fermi, ci costringono all'immobilità. Ma occorre avere sempre l'accortezza di sospendere il giudizio. E voi, forse questa affermazione, che in greco corrisponde al termine epoché, sospendere il giudizio, vi ricorda qualche pensatore che abbiamo incontrato e che Montaigne mette in evidenza, e lo incontreremo. Soprattutto sospendere il giudizio quando la materia è ostica e di conseguenza è difficile fare una scelta. E alla fine Montaigne arriva al dunque e conclude la sua riflessione con un elogio dell'ignoranza. Il tratto, scrive Montaigne, che più mi caratterizza. E l'ignoranza di cui parla, nella prima lezione che questa sera riceviamo dai suoi saggi, mentre ci prepariamo a partire per un viaggio di studio non è l'ignoranza incolta, cioè non è la stupidità di chi rifiuta il sapere, di chi non ha mai cercato di attingere alla conoscenza, bensì è la dotta ignoranza, quella che ha attraversato tutti i saperi e si è resa conto di una verità preziosa, perché nutre la perseveranza. Si è resa conto di una verità preziosa, che ogni sapere è parziale. Possiamo dire di avere raggiunto un sapere universale, avere questa prosopopea in noi e di possedere la verità. Ogni sapere è parziale. E non c'è niente, afferma Montaigne, di peggio al mondo, e così la pensa anche Blaise Pascal, che incontreremo probabilmente a suo tempo, di coloro che credono di sapere tutto. Aspetta, io so già tutto, che cosa è? Supponenza. L'ignoranza, la dotta ignoranza di cui Montaigne fa l'elogio, è quella di Socrate, quando afferma: io so di non sapere. Un'osservazione nella quale è contenuto il massimo grado di perfezione e di difficoltà, e che riguarda un altro importante concetto educativo, quello che prevede l'acquisizione quindi di una testa ben fatta, piuttosto che di una testa ben piena. Testa ben fatta, ma di questo tema ce ne occuperemo la prossima settimana, a compimento della celebrazione del tradizionale rituale della partenza. Il concetto di dotta ignoranza, per cui se una persona sa di non sapere, è anche in grado di valutare meglio le sue reali competenze, e quindi sa, perché valuta le sue competenze. Ebbene, prevede una riflessione sul tema della qualifica. Montaigne invita ad una riflessione sul tema della qualifica, perché siamo persone qualificate? E beh sì, certo. Tutte noi e tutti noi ci vengono attribuite delle qualifiche, no? Ci mancherebbe. Quindi, no? E è evidente che siamo anche persone qualificate. E quale qualifica, quali qualifiche vi è stata attribuita, vi viene attribuita? Beh, scrivete quattro righe in proposito. In un ventaglio molto ampio di qualifiche, no? Siamo in grado di produrre, no? Tante cose, no? Pur riconoscendo i nostri limiti, perché è evidente, però siamo persone qualificate. E quale di questi termini, dare qualità, dare titolo, accreditare, stimare, promuovere, designare, mettereste per primo accanto al verbo qualificare? Ebbene, scrivetelo. Ora, Michel de Montaigne ci ha parlato del modo in cui sceglie gli argomenti su cui riflettere. E nel corso del nostro viaggio noi avremo a che fare con molte nozioni, enumereremo molti dati, citeremo molte date, e visiteremo molti luoghi, osserveremo molti paesaggi intellettuali, faremo conoscenza con molti personaggi, imbastiremo molti ragionamenti, rifletteremo su molti temi. Ma, come dicono i manuali di tecnologia dell'apprendimento, che danno ragione a ciò che Montaigne ha affermato questa sera, dei contenuti di un percorso didattico, di un viaggio di studio, in media oltre il 60% va disperso. e all'incirca il 30% rimane in modo frammentato nella nostra mente. Quindi di questa conversazione solo 3 oggetti su 10 rimangono nella mia mente, ma guardate, già una buona acquisizione. E questo perché, come ben sapete, e come afferma Michel de Montaigne, l'obiettivo principale dell'apprendimento cognitivo, cioè non è quello di immagazzinare nozioni, cioè, ma io queste cose non me le ricordo, ma non è quello l'obiettivo, no? Cioè, le nozioni sono importanti, dobbiamo ritenerne un certo numero, ma mica più, se abbiamo la testa ben piena, non si muove più nulla dentro. Purtroppo abbiamo la testa piena di spot, che appena sentiamo una musichetta ci vengono in mente 50 prodotti che non vorremmo avere in testa, no? Ma ci vengono imposti con il sistema dell'addestramento e della ripetitività, no? Che è quello che purtroppo contribuisce a produrre la dittatura dell'ignoranza. E, no, e quindi cioè, le teste ben piene, dice Montaigne. Cioè, l'obiettivo principale dell'apprendimento cognitivo non è quello di immagazzinare nozioni, e tutta una serie di nozioni è utile averle in testa, ma l'obiettivo dell'apprendimento consiste nell'esercitare la mente all'ascolto, alla selezione, alla catalogazione. Perché il compito della scuola consiste nel favorire la formazione di una testa ben fatta, piuttosto che di una testa ben piena. Una testa che sa investire in intelligenza. E questa affermazione, che molti di voi conoscono a memoria perché la ripetiamo da anni, avere una testa ben fatta piuttosto che ben piena, la si trova nei saggi di Montaigne. E noi andremo a scovarla e scopriremo anche che non è solo di Montaigne, ma nasce da un dialogo, nasce da un dibattito. Ma che cosa significa appunto favorire la formazione di una testa ben fatta? Chi è Michel de Montaigne? I saggi che tipo di opera sono? Un'opera complessa e disordinata, tra virgolette, vedremo che cosa significa. E per rispondere a queste domande e per concludere la celebrazione del ripetitivo ma necessario rituale della partenza, bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli che dal primo passo che facciamo in questo straordinario viaggio che è la vita, noi non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, anche quando a volte il cammino si fa faticoso e la strada è impervia. Per poter compiere il passo successivo al primo che abbiamo fatto questa sera, la scuola è qui, sotto forma di stazione. Una stazione, siamo ancora partiti, siamo alla stazione, una stazione dalla quale siamo però pronte e siamo pronti per partire. Buonanotte, arrivederci.